E allora, ancora una volta siamo insieme per guardare un poco quello che nel cuore di Dio. Sapete, nel cuore di Dio ci sono due urla fondamentali di dolore grande, anche se Dio è la sorgente più grande di gioia, è anche colui che soffre, perché quando si ama si soffre vedendo la persona amata soffrire. E lui ha due urla profonde nel cuore. Uno è legato sicuramente al problema più grande, quello della salvezza della stirpe umana, della razza umana, che urla della serie: chi manderò, chi andrà per noi? E questo è un urlo di dolore grandissimo che abbiamo bisogno come cristiani di recepire, perché Dio ha scelto questo modo particolare di servirsi di uomini per raggiungere altri uomini con un messaggio di riconciliazione, con una buona notizia, dove Dio dichiara che ha fatto tutto quello che serve. Però se nessuno lo viene a sapere, come faranno ad ascoltare se non c'è chi predichi? Come sarà annunciato se non c'è chi lo annuncia? E allora uno dei gridi più forti nel cuore di Dio è: realmente voglio venire incontro al bisogno di paradiso, di assoluto, di amore che c'è nell'intimo di ogni essere umano. Ma l'altro urlo altrettanto forte del cuore di Dio è quello che dice: perché la piaga del mio popolo non è sanata? Non c'è lì un medico, non c'è un balsamo, non c'è qualcuno che ne prenda cura? Come a dire, Dio è sensibile alla sofferenza, soprattutto perché lui ha provveduto le risposte, la terapia. E dicevamo ieri che tante volte non è utile fare una diagnosi nel momento in cui non esiste una terapia, ma nel caso di Dio noi sappiamo che le diagnosi possono essere fatte, perché Dio non ci dà semplicemente la diagnosi e non ci cura attraverso la diagnosi. Ecco, qualcuno che ha pensato di essere curato attraverso la legge, attraverso l'etica e la morale, ma quella non è la terapia, quella è la diagnosi. La legge è come l'esame che mette in evidenza il problema nel tuo corpo, è come un test, abbiamo detto, è come qualcosa che manifesta il male. Ma io vorrei vedere se qualcuno di voi si può curare con la propria diagnosi. No, bisogna arrivare poi alla terapia del male. E abbiamo notato, riassumendo velocemente, che alla base della maggioranza dei disturbi psichici, dei quali tutti in una misura diversa siamo partecipi, magari c'è chi solamente ha i disturbi neurovegetativi, palpitazioni, senso di nodo alla gola, senso di peso a livello dello stomaco, altri sintomi di tutti i vari generi, a chi poi magari vive l'ansia, la tensione, il conflitto. E voi sapete soprattutto che quello che genera tensione è il fatto di non riuscire a decidere. Quante volte siamo a guardarci intorno e a dire: vado di qua o vado di là? Vado a destra o vado a sinistra? Lasciando perdere le implicazioni politiche. Dove vado? Cosa faccio? Lascio o prendo? Rimango? Me ne vado? Conflitti continui, soprattutto nelle persone che hanno paura di sbagliare, non vorrebbero prendere la decisione sbagliata, che fanno crescere esponenzialmente l'ansia dentro la loro vita, tensioni, difficoltà estreme. Abbiamo detto che è quello che sta succedendo anche a livello degli stati, quello che avviene nel macrocosmo, quello che avviene all'esterno sta avvenendo dentro le persone. Stanno esplodendo gli equilibri degli stati. Libia, tutti i paesi islamici sono in grande fermento, ma stanno esplodendo anche gli equilibri interni, gli equilibri delle persone. Perché? Perché ci vuole una vera soluzione, perché il test che ci sta confrontando mette in evidenza la nostra fragilità. E abbiamo un attimo quindi scoperto che alla base della maggioranza dei disturbi psichici di tutti i generi c'è questo tentativo fallito di salvarsi da soli, cioè di riuscire a eliminare il male da se stessi. Ieri avevamo fatto un'osservazione, se ricordate, per chi era presente, che uno dei più grandi problemi dell'uomo è stato quello di decidere lui di mangiare all'albero della conoscenza del bene e del male, cioè di avere lui la presunzione di capire cos'è male e cos'è bene. E questo ha causato delle grosse problematiche in tutta la generazione umana. Ma ancora, dello stesso tipo, è la presunzione che dice: io vincerò il male che ho dentro. Ma per tante ragioni. Uno, perché non sappiamo veramente cos'è il male. E quindi tante volte quando noi diciamo a qualche persona: fai quello che ti piace, fai quello che secondo te è bene, e molte persone alla fine decidono di fare qualcosa che è bene per loro, però ecco, per me, per esempio, se dovessi sentire l'istinto, il mio stimolo di golosità, mangiarmi un profiterol, ma non un profiterol, un profiterol così al caffè, sarebbe una cosa che mi farebbe molto piacere, però il mio stomaco non sarebbe completamente d'accordo e poi la dovrei pagare cara per 2 o 3 giorni. Cioè, anche lì dove noi comprendiamo l'importanza di farci del bene, non di fare del bene agli altri, di amare il prossimo come noi stessi. Ma io vi chiedo questa mattina: ma sapete come amarvi? Sapete veramente qual è il vostro bene? Oppure seguite quello che è l'istinto, seguite quello che i luoghi comuni che ci circondano vi suggeriscono? Anche lì ci vuole una comprensione profonda per farsi del bene. È già importante capire che dobbiamo farci del bene, ma come ci facciamo del bene? E allora, dicevo, stiamo scoprendo che nella presunzione dell'essere umano c'è questa difficoltà a comprendere cos'è bene e cos'è male, ma c'è la presunzione pure di eliminare il male. Io ce la faccio da solo, io posso liberarmi dall'aggressività, io posso liberarmi dalla paura. E sapete qual è il problema? Che siccome l'uomo non ha questa risorsa in fondo, deve usare poi delle maschere, delle difese. E abbiamo parlato che spesso le malattie psichiche, i disturbi d'ansia, i disturbi di panico sono l'effetto di una difesa che non funziona, di una difesa che non solo non aiuta, ma peggiora la situazione. L'esempio classico: io per paura di cosa mi può succedere comincio a evitare prima di prendere gli aerei, poi i treni, poi le macchine, poi non vado per strada, poi sto attento a quello che mangio perché ci possono essere sostanze strane, poi non mangio più, poi non esco più, poi scopro che pure in casa possono succedere esplosioni di gas, a un certo punto non so più dove nascondermi, sono minacciato da tutti e da tutto, e poi, come se non bastasse, scopro, come dicevamo ieri, che i nemici non sono solo quelle cose che mi circondano, ma sono i miei pensieri, sono i miei sentimenti. Allora lì li comincio a combattere, combatto contro le mie ossessioni, contro quelle cose che non voglio pensare, e più combatto e più le penso, e a un certo punto sono stremato. E lì vogliamo scoprire questa mattina un po' insieme, ne abbiamo accennato tra le righe, come Dio ha provveduto una terapia profonda per il nostro essere, una terapia che prima di ogni cosa ci vuole ricongiungere con Lui, e questa è la prima vera potente guarigione, cioè il fatto di poter ricevere non un codice morale, non un'etica, non una serie di dottrine piuttosto evangeliche che cattoliche o ortodosse o di altro tipo di confessioni cristiane, ma ricevere una nuova vita, cioè una rinascita interiore, una identità nuova a immagine di Cristo. E se tu hai fatto questa esperienza, se tu sei arrivato alla percezione del fallimento dell'essere umano, se tu sei arrivato a comprendere che il cuore dell'uomo, dicevamo ieri, è insanabilmente maligno, e il cuore dell'uomo è la sorgente di tutte le cose più sporche che noi pensiamo che non potremmo mai fare, e che diciamo ci meravigliamo, e poi invece dobbiamo scoprire che potenzialmente anche noi siamo degli avari latenti, siamo degli omosessuali latenti, siamo dei carnali latenti, siamo dei violenti latenti, solo che magari controlliamo questa negatività e non capiamo che il progetto di Dio non è darti una controllata, ma è voglio darti un cuore nuovo, voglio darti una vita nuova. Ecco perché è importante arrivare a questa verità spiacevole dell'essere umano, cioè che siamo messi male, il nostro cuore è messo male in una serie di livelli. Ci sono varie classi, NIA, cioè di funzionamento del cuore, e c'è la classe peggiore, dove significa che tu sei messo già in lista per il trapianto, perché il tuo cuore è proprio finito. Sto parlando ora del cuore membro fisico, e lì hai bisogno di un trapianto, di un donatore che a un certo punto possa darti questo cuore nuovo, perché il tuo non va. Ed è importante capire, prima della guarigione psichica, che la malattia più grande di cui siamo affetti non si chiama depressione, non si chiama disturbo d'ansia, non si chiama disturbo ossessivo compulsivo, ma si chiama lontananza da Dio, si chiama fallimento, si chiama realmente angoscia di separazione, si chiama senso di abbandono, abbiamo detto ieri, si chiama realmente, se c'è un Dio, io sono agli antipodi, cioè sono nel punto più lontano, altro che sono bravo, sono buono. E scoprire questa natura umana che, sebbene ricorda l'armonia, si trova completamente all'opposto. Questo è il primo bisogno. E io so che se tu hai incontrato Cristo, questo è avvenuto perché a un certo punto della tua vita ti sei dovuto rendere conto che così buono, così bravo, così degno non eri per niente. Quindi hai dovuto veramente scoprire la grazia, la misericordia di Dio, e ti sei dovuto avvicinare a Dio in un'attitudine di umiltà, non pretendendo il paradiso, non pensando di essere degno, ma ricevendo questa nuova e meravigliosa identità. Chi è in Cristo è una nuova creatura. Spiritualmente le cose vecchie sono passate, tutto è stato fatto nuovo. Ma quale sarà stata la tua delusione dopo il momento meraviglioso della conversione? Perché se c'è qui qualcuno questa mattina che non ha avuto questa certezza di incontro con Dio, perché magari si sta sforzando, sta cercando, ma non ha compreso che Dio ha fatto la sua parte e ti chiede solamente di mettere in discussione la tua giustizia e di credere nel suo progetto. A tutti quelli che hanno incontrato Gesù, a parte un breve periodo dove magari sembrava che non c'erano più problemi, nessuna difficoltà, riesco ad amare tutti, bellissimo, mi sento quasi nel paradiso su questa terra, hanno dovuto poi scoprire che quello era solo l'inizio, ma poi doveva subentrare un cambiamento della mente. L'apostolo Paolo lo definisce rinnovamento della mente. E io, quando ho fatto questa esperienza parecchi anni fa, dicevo alleluia che bello, ho superato tutto, ma poi ho cominciato a vedere che tutte le problematiche della mia mente erano ancora lì, doveva iniziare questo processo di guarigione. E sapete come pregavo allora? Perché la mia mente non mi permetteva, da cristiano, di fare un pensiero positivo. Altro che penso positivo, perché sono vivo come giovanotto. Io penso negativo, nel senso che tutte le cose più negative. E allora sapevate come pregavo, non capendo quello che era il progetto di Dio? Signore, distruggi la mia mente. Meno male che Dio non mi ha ascoltato. Però era questa la mia preghiera, perché in realtà, pur avendo fatto questa esperienza, pur aver gustato l'amore di Dio, la mia mente era tremendamente improntata al negativo, al pessimistico, all'amareggiato, al depresso, e quindi in qualche modo guardavo tutto attraverso la mia mente e trovavo sempre delle spiegazioni razionali e trovavo sempre delle critiche. E guardavo la Bibbia e dicevo, Dio, ma qua secondo me non dovevi scrivere così, dovevi scrivere in un altro modo, cioè non ha senso quello che hai scritto. è un po' fuori dal tempo e dovevo capire tutto, ma anche se capivo stavo sempre male e dovevo comprendere che il processo di guarigione doveva assolutamente portarmi a scoprire questi pezzi di ricambio, questa vita nuova che avevo ricevuto, ma in realtà non stavo sfruttando, non stavo scoprendo, perché tutto sommato mi sentivo una persona forte, quindi continuavo a usare i miei modi di affrontare le cose, fino a che sono arrivato proprio alla sofferenza totale, alla sofferenza assoluta, e lì ancora più in crisi, perché ho detto: com'è possibile che da cristiano sto soffrendo ancora di più che da non cristiano? Cioè non potevo convincermi, perché da non cristiano alla fine forse la vita è tutta una sofferenza, forse bisogna soffrire, questa è la vita, ma com'è possibile che ora che ho iniziato un percorso ci sono ancora più conflitti, più difficoltà? Com'è possibile che ho incontrato Gesù e qua la mia testa sembra che ancora sta peggiorando, sta diventando sempre più assurdo? Ma perché in realtà la luce di Dio aveva cominciato a mettere, come abbiamo detto ieri, in evidenza tutti i falsi equilibri, tutte quelle cose che sembravano un'apparente calma, una maschera di self-control all'inglese. Io ho discendenze inglesi, pure se sono siciliano dovreste vedermi piccolo, basso, scuro, invece ho gli antenati che vengono dall'Inghilterra e quindi da noi sono passati, come sapete, molti popoli, molte dominazioni. Dicevo: com'è possibile? E lì è iniziato un processo, come vi accennavo ieri, in cui non capivo, in cui non mi rendevo conto. Avevo ripreso coscienza della mia mente, ma avevo scoperto una cosa bruttissima, che nella mia mente carnale, come nella tua mente carnale, ciò a cui ha animo, dirà l'Apostolo Paolo, la mente, la carne, è morte, è inimicizia verso Dio. Dovevo fare questa scoperta che Dio aveva sì dato uno spirito nuovo, avevo incontrato la sua grazia, la sua salvezza, ma nella mia mente c'era tutt'altro che amore, grazia, salvezza, ma c'era morte e inimicizia. E come ho detto ieri, questa morte e inimicizia ha a che fare con morte a te, te la faccio pagare, meccanismi aggressivi. Morte a me, me la faccio pagare, meccanismi depressivi, qualcuno deve pagare. È inimicizia verso Dio. E lì è iniziato questo processo di guarigione mentale, però senza che nessuno me lo spiegasse. Questo è stato il dramma. Quindi io spero che voi non ci metterete tutti questi anni come ci ho messo io per arrivare a certi cambiamenti mentali, perché ho dovuto scoprire l'amore di Dio, ho dovuto scoprire la grazia di Dio e questo mi ha progressivamente rinnovato. E allora, sulla base di questa comprensione, vorrei un attimo che vedessimo insieme come Dio ci vuole guidare a una profonda guarigione. Intanto è importante notare, voglio citare due versetti, mi faccio prendere un po' di fiato, e il primo versetto recita in questa maniera: Salmo 147 verso 10 dice una verità che è difficile da comprendere, che ci fa capire che Dio non ci aiuta, come dicevamo ieri, a nostro modo, ma a suo modo. E dice, parlando di Dio: egli, cioè Dio, non si compiace del vigore del cavallo né della forza delle gambe dell'uomo. E poi invece, in antitesi con questo, il Salmo 145 verso 14 dice: l'Eterno sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono depressi. E qui c'è un'apparente contraddizione. Com'è possibile, da una parte, che a Dio non piace la forza del cavallo, e capiremo che la forza del cavallo è quella che misura anche la potenza di un motore, 100 cavalli, 200 cavalli, 300 cavalli, la forza del cavallo è proprio sinonimo di forza umana, cioè di capacità umana di raggiungere dei risultati. E ancora di più quando specifica la forza delle gambe dell'uomo ci fa capire: ma signore, ma che fa? Allora a te non piace che io sono forte e sto ben saldo e ben forte? E il Signore è come se dicesse: non mi piace, non perché non sono contento del risultato, ma perché la tua forza non è un'energia ecologica, non è un'energia pulita, forse è la forza della disperazione, forse è la forza della vendetta, forse è la forza del dominio, forse è la forza che io vi farò vedere a tutti chi sono io, e forse la nostra vita, come dicevamo in questi giorni, ha usato un sacco di energie per diventare forte, come a dire: io ho paura dentro, io sono debole, io sono fragile, e allora cosa devo fare? Devo diventare forte. E allora chi mi aiuta a diventare forte? E tante volte si chiede aiuto alle tecniche umane, si chiede aiuto a tanti sistemi di energie non pulite. Per cui una persona, voi la vedete, si forma un'armatura grande, e io ero uno di questi, io sono forte, io sono quello che controlla tutto, a me niente mi può smuovere, delle gambe forti, ma queste gambe forti si sono dovute piegare, la tua sicurezza, la tua giustizia, il tuo orgoglio si sono dovuti piegare per poter incontrare l'amore di Dio. Hai dovuto riconoscere la tua fragilità, hai dovuto riconoscere la tua ingiustizia per cominciare a capire che Dio aveva un piano alternativo e che Dio non ti stava dicendo: fai il bravo, arrangiati tu, rallegratevi. Ma nel rallegratevi, per esempio, direttiva di Dio, c'è insito il scoprite la mia gioia. Perché se no, se lo prendiamo, rallegratevi. Allora, io come mi rallego? Almeno mi devi raccontare 10 barzellette di quelle graziose al giorno. Poi mi devo bere non so quanto vino, perché appena bevo un po' di vino mi sento un po' più su. Poi sicuramente non devo cercare di vedere meno possibile mia moglie, perché appena vedo mia moglie mi passa tutta la gioia. Vedo la sua faccia che mi comincia a dire: ma questo l'hai fatto? Ma sei passato là? Ma hai pagato il conto? Mamma mia, allora per rallegrarmi devo stare più lontano possibile. E ognuno di noi troverebbe un modo personale di mettere in pratica questo rallegrarsi. Oppure magari potremmo dire anche: rallegratevi nel Signore, ma anche lì non penetrare. Potremmo dire: stiamo a cantare della serie Canta che ti passa. Però se non entriamo nella gioia di Dio, possiamo cantare anche tutto il giorno. Ci sono dei gruppi religiosi tipo Hare Krishna, altri, che stanno sempre a cantare, ma non è che questo li cambia, cioè gli crea questa dimensione. Per cui noi abbiamo bisogno di entrare nelle realtà che Dio ha messo in noi, abbiamo bisogno di scoprire la gioia di Dio. Dio non ci sta dicendo: gioite e ognuno di voi poi si arrangi come può, segua i suoi principi di divertimento, cerchi di animarsi in qualche modo. No, sta dicendo: scopri la mia gioia. E così con tutte le altre cose, vivi in pace. Anche il senso di pace è una cosa soggettiva. Se io chiedessi a ognuno di voi: cos'è pace? Qualcuno dice: quando finalmente tutti vanno a letto e finalmente non sento più rumore in casa, la pace. Solo che poi mi viene sonno e la pace dura 10 minuti, poi magari c'ho pure qualche incubo, quindi neanche nel sonno sono in pace. E allora capite bene, noi potremmo cercare delle cose, dei contenitori, ma senza il contenuto, e invece abbiamo bisogno di scoprire la realtà. E certamente tanti problemi nei meccanismi depressivi, alcune persone li risolvono passando da vittime a carnefici, ma non è una soluzione buona. Mi ricordo uno di questi, ricordate il fratello di Abele? Ricordate la sua un po' depressione perché si sentiva non valorizzato, perché invidiava il fratello e Dio gli aveva detto: Caino, ma perché hai la faccia abbattuta? Perché sei così? Da noi si dice mutriato, perché sei così abbacchiato, abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male... E lui a un certo punto, il suo problema qual era? Voi lo sapete tutti, e trovò una soluzione totale per risolvere il problema, cioè cancellò il fratello. Quindi uscì dalla depressione, passando da persona scoraggiata a depressa, cancellò direttamente il problema. Ancora lì vediamo una maniera umana, ma non solo una maniera umana, e questo gli causò un sacco di difficoltà. E quando noi non comprendiamo che il problema è dentro di noi, ma pensiamo che il problema è intorno a noi, e magari noi diciamo, magari, ma noi non faremmo mai una cosa del genere, non la faremmo mai in questa maniera così evidente, però in qualche modo anche le nostre preghiere: Signore, distruggi i miei nemici, Signore, nel nome di Gesù, montagna di suocera, spostati, levati e buttati, non nel mare magari, ma buttati in un altro posto, diciamo, non vicino a me. Come a dire, la nostra tendenza, osservavamo, di usare la fede è per spostare le situazioni esterne. E io vi dico una cosa strana questa mattina, che il diavolo tante volte aiuterà questo tipo di fede, perché è come se dicesse: sì, cambia tutto, cambia la geografia, cambia le montagne, l'importante è che non cambi tu. E Dio invece, a questo tipo di fede che cerca di cambiare sempre le cose all'esterno, dice: io voglio che tu abbia fede per guarire, per trasformarti, per diventare tu una luce sempre più forte, per poter esprimere una guarigione potente e meravigliosa. E prima di andare alla parte finale, volevo dirvi che nella guarigione, questa è un'altra parola che dovete tenere sempre presente, cioè la guarigione psichica, che sia disturbo ossessivo compulsivo, che sia attacco di panico, che sia depressione, che sia colite, gastrite, ha una progressività, non è abracadabra, non si tratta di una malattia fisica per cui noi possiamo dire... Anche avere la fede, come noi cristiani abbiamo, di poter essere guariti da malattie fisiche con un atto di fede, la malattia psichica è frutto di un atteggiamento, di un modo di affrontare la vita. Ecco perché non può essere frutto di una guarigione istantanea. Vi faccio l'esempio: prima non esistevano, non lo so, gli inibitori di pompa, vario da Mepral. Ranidil ancora più antico, tutti questi farmaci che bloccano la secrezione gastrica, per cui le persone che facevano l'ulcera, e spesso alla base dell'ulcera c'era una rabbia, un risentimento, un volerla fare pagare a qualcuno, questo aumentava la secrezione gastrica, si creavano i buchi nello stomaco. Ora con gli inibitori di pompa uno può continuare normalmente ad avere risentimenti e rabbia, perché il... almeno il farmaco blocca questa distruzione a livello gastrico. Ma se non ci fossero stati questi farmaci, ci facciamo l'esempio: se Dio poteva guarire la tua ulcera ma tu continuavi internamente ancora ad avere risentimenti, rabbia, l'ulcera si riformava di nuovo. Ricordate, ieri abbiamo fatto l'esempio dell'esorcismo, cioè se non cambia un atteggiamento interno, la guarigione in realtà non può permanere, perché persistono i fattori che l'hanno determinata quella malattia, e quindi in qualche modo deve essere più profonda la guarigione. Però dico, in questo processo di guarigione, quindi non c'è una cosa magica quando stiamo parlando di malattie psichiche, non c'è un abracadabra nel nome di Gesù sono guarito totalmente dalla mia depressione, perché se non prendiamo coscienza di quello che c'è dietro la depressione, poi la potremo rifare ancora più grave. Ecco perché dico, c'è un processo in cui esistono delle soluzioni momentanee, delle soluzioni che non sono permanenti, che sono un cammino di guarigione, sono delle soluzioni non vere, ma che servono. Dio lo sa che non possiamo subito arrivare alla perfezione, quindi trova dei mezzi che ci sostengono L'esempio classico che spesso faccio lo leggiamo insieme in Proverbi capitolo 31 verso 4. Attenzione a non fraintenderlo. Lo leggo prima dal verso 6. Questa è la terapia questa mattina per tutti quelli che hanno problemi di cuore amareggiato, di percezioni di miseria, di fragilità e di conflitti, di travagli. Spero che qui il pastore Daniele ha procurato una buona quantità di questo liquido per così fare una guarigione d'anime per tutti voi. Date bevande alcoliche a chi sta per perire e del vino a chi ha il cuore amareggiato, perché bevano, dimentichino la loro miseria e non si ricordino più dei loro travagli. Abbiamo trovato l'antidepressivo totale in una nazione come la nostra, del buon vino, del Chianti e di tutti i vini possibili e immaginabili. Cosa significa? Questo è stato un verso con cui circa 25 anni fa Dio mi ha parlato, perché io avevo uno scrupolo come psichiatra cristiano a usare gli psicofarmaci. Dicevo: no, ma non è giusto, perché i psicofarmaci sono una stampella, non sono una guarigione vera, quindi non vanno bene. Dio ha dovuto cambiare pure la mia testa. Da buon estremista io vedevo il bianco o il nero, ma esiste anche il grigio. E la nostra vita, mentre c'è la luce estrema dentro di noi, mentre c'è la luce estrema verso dove stiamo andando, verso il regno di Dio, è invece un passaggio progressivo dal nero alla luce totale. La nostra vita ha bisogno di stampelle, ha bisogno di appoggi. E allora con questo verso Dio mi ha parlato e mi ha detto che nel cammino di guarigione sicuramente dobbiamo tendere al verso precedente, perché qualcuno dice: no, ma io il re non ci sono. Quindi il re, infatti il verso precedente, il verso 4, cosa dice? Non si addice ai re Lemuel, non si addice ai re bere del vino, né ai principi desiderare bevande alcoliche, che a volte dopo avere bevuto non dimentichino la legge e calpestino così i diritti di tutti i deboli. Con questo verso Dio proprio mi ha parlato fortemente e mi ha detto: guarda, il mio progetto è che voi andate verso la maturazione, verso la responsabilità, verso la capacità realmente di non essere più bambini in senso anche spirituale, ma di diventare padri spirituali. E allora lì la soluzione stampella non va bene più. Ma prima c'è la soluzione stampella, prima c'è la soluzione appoggio, prima c'è una soluzione graduale che non cambia profondamente, perché infatti il verbo che usa quando dice bevano è dimenticano, non significa bevano e vengano guariti, prendono l'ansiolitico e così superano tutta l'ansia, prendono l'antidepressivo e così potranno dire tranquillamente: posso fare tutto il male che voglio, tanto poi i sensi di colpa l'antidepressivo me li leva. Non è questo il senso, ma è dimentichino. Ma voi pensate che basta semplicemente stendere un pietoso velo sui nostri ricordi per guarirli? Quante cose nella tua vita hai archiviato, hai messo là e hai cercato di dimenticare? E non magari usando il vino, usando altre cose, distraendoti, usando altre cose che hanno creato una sorta di dipendenza, usando altre cose per stonarti, usando altri sistemi. Queste cose sono là, questo cuore amareggiato, queste amarezze sono ancora là, queste miserie, queste percezioni di cose brutte sono ancora là, questi travagli, conflitti sono ancora là. Dio ci chiama a una responsabilità, ci chiama quindi a una guarigione profonda, dicevo ieri, quindi non più qualcosa che ci permetta di coprire e di non vedere il male, qualcosa che ci fa nascondere tutta l'immondizia sotto gli armadi, che ci fa coprire tutto, ma qualcosa che possa veramente guarirci. Quindi, se tu sei un cristiano, tu stai andando verso la responsabilità, stai andando verso la maturità. stai andando verso una situazione dove il tuo benessere diventerà anche un qualcosa che trasmetti agli altri. Ecco perché è importante che tu venga guarito realmente e non usi solamente cure palliative o cure anestetiche, come può essere quella del vino. Quelle sono importanti, hanno il loro tempo. Non puoi dire subito a una persona: no, subito devi essere guarito dalla tua depressione di colpo, ma devi comprenderla. Ci può essere un approccio psicologico, ci può essere una cura d'anime. Dicevamo ieri, tante volte il pastore può fare la funzione ansiolitica: anziché prenderti un Tavor, telefoni al pastore e quello lo tieni mezz'ora al telefono e deve rassicurarti, deve cacciare via l'ansia. Anche questo in fondo è un anestetico, ma poi mano a mano che cresci, Dio vuole liberarti dalle tue sofferenze, dalle tue paure, comunque si manifestino. Perché? Perché poi queste, vuoi o non vuoi, le trasmetterai alle persone che ti sono più vicine. Le trasmetterai a tuo marito, le trasmetterai a tua moglie, le trasmetterai ai tuoi figli, le trasmetterai, e quindi alla fine, in qualche modo, questo male che hai semplicemente occultato dentro di te non solo farà male a te, ma farà male alle persone sulle quali hai un certo ascendente, sulle quali hai un'autorità. Ecco perché diventa fondamentale la guarigione profonda della paura che c'è in ognuno di noi. Velocemente, come un poco nel libro è un poco più espresso, però vi dico 7 consigli ricapitolativi e poi leggeremo un ultimo verso per concludere e pregheremo, perché so che lo Spirito Santo questa mattina, anche attraverso quello che avete ricevuto ieri, vuole farvi vedere come avviene il processo di guarigione, vuole farvi cominciare a camminare verso la vostra guarigione, che non è istantanea. Ci sono tanti esempi, anche un esempio fisico nella Bibbia, quando Gesù disse ai lebbrosi: andate e mostratevi al Tempio, ai sacerdoti, ma non gli disse: ora siete guariti, ma mentre camminate, mentre andate verso il Tempio, scoprirete la guarigione. Allora noi abbiamo bisogno di comprendere come un cammino di guarigione, strada facendo, ci fa lasciarci dietro le nostre paure, i nostri attacchi di panico, le nostre ossessioni, tutte quelle cose che il diavolo sta cercando di amplificare nella tua vita per renderti un cristiano che trasmette, anziché amore e pace, che trasmette paura, che trasmette ansia, anche se usa delle parole pace. In realtà poi, e tante volte vi capita, penso anche a voi, di essere salutati da un cristiano che dice pace, e voi prendete la parola e il gesto, ma vi prendete pure l'attenzione, il conflitto che quella persona si sta vivendo. È come a dire: no, questa pace non la voglio, tienitela tu. Cioè, apprezzo che tu dici pace, ma quello che mi trasmetti non è pace, è conflitto, è tensione. Allora sarebbe bello che invece noi, senza bisogno di usare frasi convenevoli come pace, è un modo di salutarsi ai cristiani, veramente diventassimo canali di questa pace meravigliosa, per cui quando una persona si avvicina a noi, anziché sentire scariche elettriche e quindi subito allontanarsi, proprio diventate come un divano dove le persone vengono a riposarsi. Questo è un test. Se siete delle persone che tutti in qualche modo si dicono pace pace, però si allontanano, allora vuol dire che emanate qualche cosa un poco di... Se siete delle persone realmente che state cominciando a realizzare una pace, vedrete che altri si vedranno a sedere nel vostro salotto, dico in senso metaforico, nel senso che verranno e non ve li potrete scollare più. Perché? Perché gli trasmettete qualcosa di grande, che è la pace di Cristo che state realizzando sempre di più. Dicevo, 7 consigli ricapitolativi. Sciogli lingua. Primo, lo abbiamo visto ieri, non prendere troppo sul serio la realtà visibile. Ricordate cosa diceva Paolo? chi usa di questo mondo come se non ne usasse, perché la figura di questo mondo passa. Quindi, ok, avete la macchina, avete la moglie, avete il marito, avete rapporti lavorativi, ma non permettete che queste cose diventino il centro della vostra vita, perché tutto questo causerà sempre uno stato di ansia e di paura costante di perdere queste cose che sono troppo fondamentali. Due, dicevamo ieri anche che qualunque oggetto, qualunque situazione che noi mettiamo al centro della nostra vita diventa un idolo. Noi non dobbiamo pensare che gli idoli sono semplicemente le immagini, le icone. Tante volte come evangelici troppo semplicemente abbiamo pensato che gli idoli sono le statue della Madonna. Intanto il versetto dove viene detto questo non riguardava questo discorso, ma riguardava la raffigurazione delle divinità straniere, cioè di tutti quegli dei, Baal, eccetera, eccetera, che erano chiaramente non Dio. Quindi non riguarda fondamentalmente il concetto e la simbologia che ci può essere in un'immagine, anche se sicuramente l'immagine ci può fuorviare, ma riguarda dei stranieri, dei... Infatti penso che anche voi quando fate scuola domenicale non è che se un bambino in un libro c'è una figura di Gesù, qualche c'è l'idolatria, l'idolatria, ecco, capite bene, l'idolatria non riguarda questo concetto, ma l'idolatria riguarda qualunque cosa che diventa Dio al posto di Dio, qualunque pensiero, qualunque cosa che diventa più importante di Dio, anche cose di Dio. Ci sono persone che hanno idolatria della loro dottrina, ci sono persone che hanno idolatria della loro teologia, del loro modo di essere chiesa, e pensano che quello è Dio, e guai a incontrare qualcuno che la pensa diversamente. Anche il settarismo è una idolatria ed è di quelle peggiori, per cui stiamo attenti anche al nostro concetto di idolatria, perché quando noi ci fissiamo e crediamo che una cosa è Dio, automaticamente dietro quell'oggetto agisce una forza demoniaca. Paolo diceva non che un idolo sia qualcosa, allora c'era la pratica di sacrificare la carne agli idoli, ma dice io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Cioè qualunque cosa noi carichiamo di valore non è una cosa che ha un potere perché è negativa, ma perché noi le carichiamo un valore, le diamo un valore più grande di Dio, e allora quella cosa diventa un modo con cui il diavolo ci distruggerà. Persino un figlio caricato di troppa apprensione da parte della madre diventa un modo per distruggere la madre. Figlio mio, è qua, è là, è la maglietta, te la sei messa, è destra, è sinistra, attendo di qua, attendo di là, come faccio senza mio figlio? Se mio figlio cresce poi io non posso essere più madre, non ha più bisogno di me, figlio mio, tu sei un bambino a 40 anni ancora. Farsi un idolo del proprio figlio significa distruggere il figlio e distruggere anche la madre che dipende da questo rapporto morboso, che poi i rapporti morbosi sono rapporti di odio e amore. Quindi attenzione agli idoli. Terzo, accettazione della disciplina di Dio. Cioè Dio, ricordate, ha questa convinzione che proprio perché ci ama ci vuole correggere. Io lo so che molti di voi tante volte dicono alla moglie e ai mariti: se mi vuoi bene non mi correggere, non mi dire niente. E in un certo verso potrebbe anche essere buono, però immaginate se un bambino dovesse iscriversi a scuola e ogni volta che la maestra gli dice guarda che la A si fa così, non così, no, mi stai frustrando con questa correzione, cioè io ho il diritto di fare la A come lo dico io, cioè, ho il diritto alla privacy, il diritto ad avere la mia concezione di alfabeto. E allora a questo punto arriveremo a un punto dove ognuno scrive in modo suo, non ci si capisce più. È vero che già anche se si scrive nello stesso modo non ci si capisce lo stesso, però figuriamoci. Quindi capite bene che la correzione fa parte del desiderio di Dio di farci partecipi della sua santità, perché io ho provato a fargli levare questa idea a Dio e a dire ma Signore, ma sei sicuro che la santità è la vera gioia? E Dio dice sì, nella santità c'è la vera gioia, c'è la vera libertà. Signore, ma sei sicuro che se io non ho risentimento sto meglio? Sì.
ma io voglio avere il diritto almeno di risentire. Io dico, non vado, non gli rompo la testa, non gli faccio niente, però almeno fammi sentire quella bella rabbia. Dice, guarda che questa rabbia ti fa male a te, figlio mio. Allora, questa comprensione che Dio ci vuole fare partecipi della santità, perché è convinto che ci fa bene, che ci fa bene. Allora lì la correzione è uno strumento di cui Dio si serve, e l'ideale sarebbe che noi la potessimo ricevere direttamente da Lui, dalla parola. L'altro ieri parlavo con alcuni fratelli dicendo, come fa Dio a farci capire che siamo orgogliosi? E qualcuno mi dirà, certo, lo scrive nella Bibbia, noi leggiamo là, Dio innalza gli umili, abbassa quelli che si innalzano. E noi diciamo, ma aspetta, ma chi è che si innalza nella mia chiesa? Ah, guarda, guarda come si innalza, guarda chi si sente. Cioè, troviamo sempre un'applicazione che riguarda qualcun altro. E poi magari qualcuno ce lo viene a dire, ma guarda fratello che il tuo modo di fare è un pochino così, tu ti poni troppo sempre al centro dell'attenzione, sembra che tutto debba dipendere da te. Ma che dici? Dio mi ha dato un carisma, Dio mi ha dato un mandato, tu non sai quanto Dio mi ha dato. E là tante volte neanche la correzione, a quel punto come deve fare il nostro padre di amore per farci comprendere che l'orgoglio ci sta consumando? Ci fa passare attraverso circostanze dove veniamo fortemente umiliati. No, questo a me non poteva succedere. Non so se vi è successo, se vi è capitato di dovere un attimo dire, ma perché, cos'è? E lì la correzione è un aspetto importante, è un aspetto dove Dio ti vuole dire, smettila di esaltare questa cosa, smettila di fare dipendere la tua sicurezza su questa cosa, perché se tu continui a puntare su un cavallo che non vince, se tu continui a investire, come si fa per esempio nei casinò, dove uno perde e poi fa il raddoppio, e poi fa il raddoppio, e poi punta, e poi si gioca pure le mutande, e poi alla fine si spara. Perché? Perché ha perso tutto, perché non era capace di accettare che lì non era la soluzione della sua vita, questa vincita che immaginava, e quindi investendo tutto su qualcosa alla fine si perde tutto. Quindi accettare la disciplina di Dio è un aspetto importante, fratelli, perché noi possiamo anche non accettarla. La disciplina di Dio non è qualcosa che ci succede e basta, ma è la lezione che possiamo imparare nella circostanza difficile in cui ci veniamo a trovare, perché se non la vogliamo imparare, poi riverrà un'altra situazione, noi non impariamo mai e diventiamo sempre più duri. Non è che la disciplina direttamente ci corregge se noi l'accettiamo come una causa di allegrezza postuma, perché all'inizio ogni disciplina, sapete che non è una occasione di gioia ma di tristezza. Il valore della speranza, ieri l'abbiamo sottolineato, cioè nelle cose in cui ancora non c'è fede, comincia a vivere la speranza. Certo, la speranza differita, dice la scrittura, fa languire il cuore, però intanto c'è certe cose non le hai realizzate, non entrare nella disperazione, ma entra nella fiducia che precede la vera fede e che si appoggia alla speranza. Fiducia nella parola di Dio come specchio della nostra vera identità. Chi dice la verità? Dio dice, chi è in Cristo è una nuova creatura. Io prima, quando ho fatto l'esperienza col Signore, ho detto, è vero, sono nuovo, mi sento benissimo, alleluia, che bello, sprizzo amore. Poi quando ho cominciato a vedere che la mia mente non era cambiata, dico, ah, ma forse c'è qualcosa che non va, ma può essere che la parola di Dio non dice la verità. Quindi ho cominciato a dare più valore a quello che io sentivo, pensavo, piuttosto che a quello che diceva la parola di Dio. Signore, non è possibile che io sono una nuova creatura, perché qua veramente faccio schifo. E tu dici, Signore, ma dove stai guardando queste cose? Tu sei una nuova creatura nello spirito. Tu sei un essere nuovo, meraviglioso. Lì c'è la mia immagine, ma io non la vedo. E se non la vedi vuol dire che non esiste? Questa è una bella domanda. Fammi toccare, diceva Tommaso, voglio mettere il dito, se non vedo, non credo. E tante volte siamo come Tommaso, ma io peggio di Tommaso, perché anche se vedo non credo lo stesso, perché tante volte certe persone vogliono vedere ma non crederanno lo stesso. E poi evitare il legalismo, cioè questo tentativo di cambiare. Ieri abbiamo sottolineato un attimo quel discorso di usare la legge. Questa è una trappola grandissima della maggioranza delle comunità. Quando tu entri a fare parte di quella comunità c'è un cristianesimo doc. Ora che sei cristiano devi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ma neanche con gradualità, tutti, come se tutti direttamente sono iscritti alle classi universitarie, senza passare attraverso l'infanzia, quindi con esami che hanno un potere distruttivo incredibile, un potere di dare una santità che poi è solamente esteriore, perché poi tutti si uniformano, fanno lo stesso sguardo, tutto così, salutano con la stessa pace, fanno così, però poi al di fuori chiaramente si scatena tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, questo sdoppiamento di personalità. Perché? Perché la santità non è uguale per tutti, non fraintendetemi, è chiaro che è uguale per tutti, ma è progressiva ed è secondo la misura della fede, e noi non possiamo chiedere a un bambino spirituale la stessa fede di una persona che già ha 10 anni, 15 anni, che ha fatto un cammino di fede e che già sicuramente può avere delle performance spirituali maggiori. Noi tante volte livelliamo e chiediamo la stessa cosa a tutti, e questo, sapete, crea depressione. Ma lo sapete che tante volte la depressione più grave viene indotta dai modi con cui si approcciano le persone nelle chiese? Quindi non solo non viene aiutata, ma viene indotta, perché le persone vengono caricate di pesi più grossi di quelli che possono portare, e quello che è peggio è che è fatto nel nome di Dio, per cui poi se rimangono schiacciate. Ho dovuto incontrare pastori depressi, ho dovuto incontrare di tutto. Ma io stesso sono una persona che ha vissuto questo senza andare tanto in giro. Ma perché? Perché non riuscivano a capire questa progressività. Avevano cercato di diventare santi subito ed erano diventati depressi subito. Concludendo, volevo dire un'altra cosa, ma siamo andati a questo. Leggiamo l'ultimo verso in Osea capitolo 14 verso 3. Questa è una ricapitolazione di quel processo di guarigione che abbiamo detto avviene quando percepiamo l'amore perfetto di Dio, e guardate cosa dice: l'Assiria non ci salverà. Questa è un'affermazione. Noi non saliremo più sui cavalli. Qualcuno di voi che aveva pensato di darsi all'ippica? E non diremo più: Dio nostro, all'opera delle nostre mani. Fermiamoci un attimo qui. Cioè, la smetteremo di cercare delle soluzioni che o non funzionano o ci fanno usare energie non ecologiche, per cui poi bruciamo il motore, sul momento sembra che possiamo camminare. Non useremo più la forza dei cavalli motori, dell'energia umana, e soprattutto, e qui è il centro di quel disagio, ricordate, abbiamo parlato che in ognuno di noi c'è un bambino abbandonato, c'è una persona che si sente nuda. Adamo: sono nudo, ho sentito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché ero nudo, mi sono nascosto. Questo senso di abbandono, di solitudine, questo senso di angoscia, di paura presente in ognuno di noi, e che tante volte viene superato, però come? Creandosi delle armature, creandosi delle sicurezze umane, dicendo Dio non a Dio, ma dicendo Dio all'opera delle nostre mani, come a dire: ognuno si costruisce il suo Dio, ognuno si costruisce la sua sicurezza, ognuno si costruisce il suo equilibrio. Ma come, Signore? Io ci ho messo tanto per costruirmi il mio equilibrio, ora vieni tu e mi butti giù da cavallo? Sì, perché mi dispiace, io capisco che tu ti sei costruito il tuo equilibrio con tutta la tua capacità e sforzo, ma non hai costruito una cosa buona, hai costruito una cosa che ha solamente l'apparenza, ma la sostanza non c'è, quindi io devo permettere che i tuoi equilibri crollino, perché ti voglio fare scoprire il vero equilibrio. È quello che Dio sta dicendo alla tua vita: non ti preoccupare se stai passando attraverso il fuoco come se si provato, non ti preoccupare, perché quello che deve venire fuori è l'equilibrio di Cristo dentro di te, è il vero equilibrio. Quindi non ti preoccupare se le altre cose stanno bruciando ora, non ti preoccupare, figlia mia, figlio mio, se stai scoprendo che il purgatorio esiste, ma non esiste dopo la vita, esiste qui, qui sulla terra, in questo momento sei nel purgatorio, perché io ho deciso di fare venire fuori oro, argento e pietre preziose nella tua vita, e hai bisogno di capirlo. Quindi se qualche cosa va in fumo, non stare lì a lamentarti: oh Signore, perché? Perché a me? Perché mi è successo? E qua e là. Cerca di comprendere che Dio sta guarendo, sta facendoti scoprire il meglio. E come può avvenire tutto questo? In questo verso ci viene descritto in una maniera chiara, profonda, questa consapevolezza che il male non ci può salvare, che non dobbiamo usare più le forze dei cavalli, che ci siamo costruiti delle sicurezze e queste sicurezze sono crollate e noi siamo lì ancora a lamentarci. Noi possiamo superare queste situazioni perché? Perché presso di te l'orfano trova misericordia. Che significa questa mattina? Qualcuno di voi dice, può dire: ma io non sono orfano. Certo, non sei orfano, sei giovane, c'hai ancora i genitori viventi, ma dentro ognuno di noi c'è una dimensione di solitudine in cui ci sentiamo orfani, in cui ci sentiamo non adottati, non compresi, non amati profondamente, in cui abbiamo delle paure, delle difficoltà che non vogliamo mostrare a nessuno, perché oggi nel sistema in cui viviamo, se qualcuno mostra la propria debolezza viene preso a calci. Ma l'orfano, il debole, il fragile, il bambino, davanti a Dio trova misericordia, trova questo amore incredibile che ti accoglie così come sei, che ti accoglie nella tua fragilità, nella tua difficoltà, che ti accoglie dopo che ti sei levato tutte le armature che ti eri messo, le maschere per fare vedere che eri forte, invece ti senti nevrotico, ti senti depresso, ti senti in crisi, ti senti ansioso. Dio sta dicendo: voi tutti che siete aggravati, travagliati, depressi, ansiosi, attacchi di panico, disturbi d'ansia, disturbi ossessivi compulsivi, disturbi di fragilità umana, venite a me e io darò riposo progressivamente alle vostre anime, come a dire: io ho la ricetta della guarigione del tuo disturbo. Alleluia! E qui ancora la parola ce lo conferma. Guardate che bello, verso 4. Io, così ti sta dicendo Dio questa mattina, io guarirò la tua infedeltà. Personalizzalo. Qua dice: io guarirò la loro infedeltà. Io guarirò la tua infedeltà. Quante volte hai detto: Signore, da domani cambiamo musica, invece la musica è sempre la stessa. Da domani io, ti dice il Signore questa mattina, sono all'opera per guarire la tua difficoltà ad essere fedele, ad essere stabile, ad essere costante. Io guarirò la loro infedeltà. E il versetto è subito collegato come io li amerò di cuore. Ancora una volta la guarigione nostra è legata a questo atto di Dio di amarti così come sei. Te ne vuoi convincere, dice Dio questa mattina a ognuno di voi, che io ti amo così come sei? La vuoi smettere di nasconderti dietro comportamenti, maschere religiose? Lo vuoi capire che io ti amo così come sei? E hai bisogno di scoprire questo amore. E la mia ira, poiché la mia ira si è distolta da te, come a dire, non pensare a un Dio che deve punirti, non pensare a un Dio che deve giudicarti. Sì, Lui è giudice, ma Lui ti sta amando e sta cercando di guarirti attraverso questo amore. E poi continua, e lo concludiamo, io sarò per Israele come la rugiada. Vorrei, Alessandro, mi puoi fare qualche arpeggio di chitarra, solo tu, come Davide che arpeggiava la cetra e lo spirito cattivo di Saul se ne andava. Io sarò, verso 5, per Israele come la rugiada. Che bello. E qua diventa poetico. Egli fiorirà come il giglio, spanderà le sue radici come il Libano, i suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'ulivo, la sua fragranza come quella del Libano. Quelli che abiteranno alla sua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite, saranno famosi come il vino del Libano. Quindi un'opera che non solo tocca te, ma tocca gli altri attraverso di te, perché nel momento in cui tu vieni liberato, guarito, diventi una benedizione per gli altri. Efraim, verso 8, e lì ci puoi mettere il tuo nome. Maria, Giuseppe, Mauro, Raimondo, Daniele potrà dire: che cosa io ho più da fare con gli idoli? Come a dire, non ho più bisogno di dipendere da qualcosa che è diventato un idolo. Non ho più bisogno di dipendere da un Dio che mi sono creato io, da una mia immagine di Dio, perché io sto scoprendo il Padre della misericordia. Sto scoprendo colui che mi abbraccia così come sono e che mi dice: ti amo, sei la pupilla del mio occhio. Io lo esaudirò e veglierò su di lui. Io che sono, guardate, qui c'è proprio il massimo della rivelazione, della grazia e dell'amore. Io, Dio si paragona a un verde cipresso, io che sono come un verdeggiante cipresso, sottolinea questa affermazione: da me verrà il tuo frutto. Dio ti sta dicendo questa mattina: ti sei spremuto, hai dato corso a tutte le tue energie, ti sei sbattuto la testa al muro cercando di uscire dalla stanza, ma ti senti imprigionato dal nemico peggiore tuo, che sei tu. Ma Dio ti sta dicendo: anche se le tue armi non funzionano, dalla mia opera dentro di te verrà il risultato. Quindi scoprila, prendine coscienza, perché tu non sei la tua mente, tu non sei le tue fragilità, ma dentro di te c'è la mia gloria, ti dice il Signore questa mattina. Dentro di me c'è la mia presenza, dentro di me c'è una ricchezza che neanche immagini quanto è grande. Forse tu non l'hai valorizzata, gli altri non l'hanno valorizzata in te, ma Dio ti dice questa mattina: da me, dalla mia opera in te, verrà fuori il frutto, verrà fuori la soluzione, verrà fuori progressivamente la guarigione, verrà fuori la pace, la gioia, l'allegrezza, il perdono, tante cose che hai cercato di sviluppare, di partorire tu, ma non vengono fuori, anzi viene fuori la fragilità. Dio ti dice questa mattina: da me verrà il tuo frutto. Chi è saggio, ponga mente a queste cose. E questa mattina vogliamo essere saggi, vogliamo comprendere quello che la Scrittura ci indica. Chi è intelligente, le riconosca. Vogliamo entrare in questa intelligenza dell'uomo spirituale, perché l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono follia. Non ci vuole rivelazione per capire la legge, Non ci vuole rivelazione per capire che c'è bisogno della legge morale, dell'etica. Tutte le religioni hanno le loro leggi, ma ci vuole la rivelazione questa mattina per capire che tu sei un graziato, che sei un beneamato in Cristo e che da Lui viene il tuo frutto e che Lui produce in te il volere e l'operare per la sua misericordia. Ci vuole una rivelazione, perché questa è contro ogni logica umana che presume che tu devi fare. Tu puoi scoprire, tu puoi mettere in condizione di scoprire. Una volta Paolo disse: io sono quello che sono per la grazia di Dio, e la grazia di Dio verso di me non è stata vana, anzi, dice, io ho faticato più di tutti loro. Ma poi si corregge, dice: non già io, ma la grazia di Dio ha faticato, non già io. C'è come a dire: Paolo non era diventato così grande perché aveva faticato, ma perché aveva scoperto la grazia di Dio si era potuto affaticare. Quindi questa è un'altra legge importante: non è lo sforzo che farai che ti cambierà. Lo sforzo ti può mettere semplicemente per incontrare le occasioni di Dio, ma se poi non incontri Dio, se non incontri il suo amore, la sua grazia, ti puoi sforzare, questo non produrrà altro che esaurimenti nervosi. Ma la grazia fatica, la scoperta della grazia di Dio comincerà a produrre un frutto di amore, di pace, che ti porterà a spendere e ad essere speso per gli altri, perché questo è il progetto di Dio. Ci alziamo in piedi.